File 16, pagina 95. Ferruccio Maruffi. Poi ci fu una volta che il capo mi ha fatto tirar giù i pantaloni. Allora lì le ho sentite veramente. Però con tutto questo devo dire che io ho potuto resistere 6 o 7 mesi lì dentro, proprio perché lavoravo in questo reparto e avevo un rapporto quasi affettuoso con questi russi che mi proteggevano anche all'uscita. Devo dirti che da Gusen, per andare nelle gallerie, dovevamo prendere una tradotta che percorreva 3 o 4 chilometri. Scendendo dal treno, avevi ancora un 200-300 metri prima di entrare in questi tunnel e andare sul lavoro, ma all'entrata e anche all'uscita del tunnel c'erano dei percorsi che erano poco illuminati e lì poteva succederti di tutto. Con l'aiuto di questi compagni di deportazione russi ho potuto superare quel periodo. Credo di essere uno dei pochi che ha trascorso un periodo così lungo dentro a quelle gallerie. Quello che invece subivo, come tutti gli altri, era la sofferenza fisica dello stare dentro a quelle gallerie, che erano calcaree e dopo pochi minuti ti sentivi serrare la gola e assalire dalla sete. Una cosa tremenda da sopportare, e tant'è vero che per tutto quel periodo lì io, più che la fame, ho sofferto la sete. Anche nel tunnel ho visto compiere delle azioni straordinarie di solidarietà. C'era una specie di catena di solidarietà composta da gruppi di deportati portatori d'acqua. Quando uno di essi moriva o era scoperto e ucciso, ne subentrava un altro. C'era infatti chi costruiva il bicchiere con frammenti di lamiere, chi prendeva questo bicchiere e lo portava dove c'era l'acqua e lo riempiva, chi lo portava dai calderai che con la fiamma ossidrica lo scaldavano, infine chi prendeva questo bicchiere e faceva il giro per quelle gallerie per portarlo uno all'altro, ma era pericolosissimo. Quanti di questi uomini tanto coraggiosi quanto generosi sono morti ammazzati? Se tu eri sorpreso a bere, in qualunque luogo tu bevessi potevi essere ucciso, perché dicevano che l'acqua era inquinata e la stessa SS aveva una tremenda paura delle epidemie che potevano colpire anche loro e i civili. Vedi, queste sono tra le cose più importanti che io ho conosciuto nella vita del lager, anzi direi che questa è la più importante. Sì, certo, se pensi alle condizioni delle fabbriche invece dopo, subito nel dopoguerra, in cui c'era tutt'altro che questo genere di solidarietà. Vedi, tra i mille modi che potevi avere per sopravvivere in un lager e sul lavoro soprattutto, le fedi religiose e politiche, l'immaginazione, la fantasia, l'ironia, uno dei più importanti era fare qualcosa di nascosto. Non potevi aggredire una SS col bastone. Tuttavia, se sul lavoro riuscivi a costruirti un cucchiaio per non mangiare come le bestie, tanto per dirne una, oppure a cucirti di nascosto un bottone della giacca, era importante. Magari eri sporco, facevi schifo, però il bottone, che poco dopo era di nuovo scucito, diventava quasi un simbolo di dignità. Credo che questo insegni parecchio. A volte, quando racconto queste cose ai ragazzi, c'è magari il Pierino che mi dice: «Ma allora bisogna andare nel lager per imparare a vivere?» Non si dovrebbe andare nel lager per imparare a vivere, questo no. Però, se serve sapere che l'uomo nel suo intimo non si lascia distruggere, allora credo che questo valga la pena affermarlo anche con degli esempi. Grazie a Gerretto. Certo, comunque lì eravate obbligati a dare un tot di pezzi al giorno? Non è che ti conteggiassero i pezzi, ma certamente c'era un continuo controllo del capo, e non solo del capo, ma del civile. I civili sì, avevano il loro ufficio in cui probabilmente veniva quantificato il lavoro. Questo succedeva a Svekat, come succedeva nelle gallerie di San Georgen o Georgen. E com'era il rapporto con il Meister? Questi uomini bollavano la cartolina, entravano nella fabbrica e la loro presenza ricordava la storia delle tre scimmie. Non vedevano, non sentivano, non parlavano. Ti ho raccontato l'episodio delle gallerie. Dovessi dire che il Meister proprio ha infierito su di me, non posso dire che lo ha fatto. Invece a Schwechat il Meister che avevamo, che era un ingegnere austriaco, un viennese, devo dire che quello era davvero una brava persona, tanto che vedeva le difficoltà mie sul lavoro, poteva non vederle? Capiva anche che Afro e Marco facevano quel che avrei dovuto fare io, e un giorno mi ha chiesto se conoscevo l'inglese e Afro se conosceva il francese. Mi ricordo che gli ho detto che sì, mentendo, l'inglese. In effetti io lo avevo studiato, ma era una delle materie che regolarmente mi portavo a settembre. Ricordo che per qualche giorno mi aveva portato nel suo ufficio, però io non ero stato all'altezza. Devo dire però che ha tentato di aiutarmi. Me ne ricordo ancora vagamente. Era un uomo sui 40 anni. Avessi saputo come si chiamava e avessi potuto rintracciarlo, credo che certamente l'avrei incontrato volentieri. Bisogna capire che questa gente è vissuta con la paura di quello che poteva accadere anche a loro. Potevano rivoltarsi? Potevano non farlo? Noi ci siamo opposti a quel regime? Comunque, quando tornavano, perché i Meister abitavano a casa propria, no? Non è che portassero delle notizie? Penso che per loro quelli siano stati dei momenti molto difficili in cui non sapevano che pesci pigliare venendo a contatto con la nostra realtà, perché non potevano non vedere, visto che noi deperivamo ogni giorno di più. Ogni giorno noi eravamo picchiati sul lavoro, anche non è che non lo vedessero. Le volte che sono stato punito nella galleria non ha potuto fare a meno di denunciarmi. Non è che potesse, tornando a casa, dire «No, lì non c'è niente di male». E invece, qual era la differenza tra le SS e i capò? Le SS ispezionavano la fabbrica. A Schwechat devo dire che non è che si mettessero a picchiare dentro la fabbrica. Lo facevano piuttosto mentre eravamo dentro il lager. Diciamo che chi è che aveva la licenza di picchiare, di uccidere, oltre la SS, intende, erano i capò. A Gusen invece era diverso. A Gusen la SS picchiava anche, uccideva anche, non dentro la galleria, ma soprattutto uscendo dalla galleria. La SS era presente. Se non ti toglievi il cappello, poteva estrarre la pistola e ucciderti. L'ho visto fare più di una volta, proprio per il gusto di uccidere. La SS l'ho vista infierire, per esempio, a Gusen, uno nel primo periodo che sono stato con quelli che erano considerati gli intellettuali, più ancora che con noi altri. Ricordo che avevo un amico carissimo, che poi è sopravvissuto, è morto qualche anno fa, l'avvocato Bonelli di Saluzzo, e, poveretto, era assolutamente inadatto a fare i lavori forzati. Nel periodo in cui non si lavorava nella fabbrica e bisognava andare su una collinetta a prendere la pietra, lui cercava di prendere una pietra non tanto grossa. «Advocat! Advocat!» gli gridava la SS. Arrivava a perseguitarlo persino. Esisteva la persecuzione proprio sia da parte del capo e sia da parte della SS, cioè la persecuzione magari proprio di un deportato in particolare, Afro Zanni per esempio, proprio a Schwechat. C'era un capo che ce l'aveva con lui, anche se era uno di quelli che lavorava abbastanza bene. E invece, quali erano i rapporti tra capo, SS e Meister? Ti dirò che esisteva anche un rapporto economico tra i capo e le SS, perché il capo che individuava, non so, i denti d'oro di un deportato, appena questi moriva, si preoccupava di strappare quei denti. Questa era una materia di scambio che avveniva tra lui e la SS, e soprattutto quando arrivavano i trasporti in cui qualcuno aveva ancora degli oggetti preziosi. Recuperarli da parte del capo per la SS da cui dipendeva era già un rapporto di favore. Sul lavoro potevano costringere i prigionieri a costruire oggetti per la SS. Anche i capo cadevano in disgrazia, e a un certo momento, quando, ripeto, finiva magari quel rapporto, chiamiamolo economico, con la SS oppure per qualche altro motivo, avevano esaurito la loro funzione, venivano rimandati in trasporto e facevano poi la fine che facevamo tutti noi altri, oppure venivano processati per furto perché sorpresi con parti delle nostre razioni. Allora c'era una specie di pubblico processo. La SS diceva: quest'uomo è un deportato come voi, ha rubato il vostro pane, vogliamo essere giusti e lo puniamo. E quindi veniva condannato a morte pubblicamente, portato alla forca con l'accompagnamento di una orchestrina, in una grottesca, macabra messa in scena, visto che la SS sapeva benissimo che il capo rubava sulle nostre razioni, perché loro erano grassi e noi magri. E eravate controllati dai cani o comunque sorvegliati anche sul lavoro? Sì, certo. La SS girava sempre con i cani lupo. Quando marciavi poi con gli zoccoli che ti ritrovavi era un bel guaio. Potevi avere due destri, due sinistri, un 45 e un 38, e capitava che una delle scarpe se ne andava per conto suo e il cane si divertiva a morsicare la scarpa, e riprenderli era una cosa difficile, perché a questo punto il cane aizzato dalla SS si avventava sui nostri piedi. E invece, per quanto concerne, non so, le condizioni di salute, nell'estate del 44 sono stato nella cosiddetta infermeria per le ferite che avevo riportato nel bombardamento. Poi ho avuto parecchi interventi chirurgici durante il mio periodo del lager, perché mi sono venuti dei flemmoni enormi. Sono stato operato 5 volte dalla SS. Non so se la causa di quelle infezioni fosse la vitaminosi o i colpi ricevuti sul lavoro o una forma virale. Certo è che mi si gonfiava un braccio oppure una gamba oppure il piede, e mi veniva la febbre altissima, dei dolori tremendi. L'unica cosa che potevo fare era andare alla baracca dell'infermeria, dove c'era un pseudo dottore che senza alcuna anestesia incideva e toglieva anche un mezzo secchio di pus. Sì, sì. Dopodiché metteva su queste ferite, che erano molto profonde e molto grandi, del nitrato d'argento, fasciava con la carta igienica e ritornavo a lavorare. L'ultima volta invece sono stato operato direttamente dagli americani nell'ospedale che era prima della SS, a Mauthausen. Pagina 99.